Cara Casa Bianca, quanto mi costi? La più costosa campagna di sempre. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
The Georgia Secretary of State today said that voters there have surpassed all daily records for any day of early voting in 2022.
After two attendees needed medical attention, Trump decided to turn the event into like a music listening party.
Audience members shouted that the room was too hot.
Personally, I enjoy this. We lose weight.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Ogni racconto che si rispetti inizia con due punti di domanda, o almeno così potrebbe essere la regola. Noi non facciamo difetto. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, col punto esclamativo, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a volgere lo sguardo al di fuori dei confini italiani per raccontare la grande attualità internazionale. Ci siete voi al 349-238-6666, sms WhatsApp. Siamo su X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano saranno le 10.09 del mattino a Oaks, Pennsylvania, dove durante un comizio lunedì sera Donald Trump ha deciso di sfidare la nostra playlist. Presidenziale statunitense, tesa, ricca, costosa, la più cara di sempre per i due partiti, giocata sul filo di lana, ricca di colpi di scena e dall'esito onestamente imprevedibile. Mancano tre settimane, al 5 novembre il mondo guarda con il fiato sospeso a come si muove la politica americana. Oggi indagheremo una delle leve fondamentali di quella politica, cioè la leva finanziaria, per questo abbiamo titolato Cara Casa Bianca, quanto mi costi? Quanto stanno spendendo i due candidati dei due partiti, democratici e repubblicani? Vi anticipo, gli zeri sono tanti, almeno sei, anzi forse qualcosa in più. Comunque siamo a occhio e croce, facendo un po' di stime, 1.600.000.000 di dollari. Tra attività di lobbying, di advocacy, di supporto, di sponsorship, tanti nomi eccellenti, grandissimi nomi, da Elon Musk fino a Michael Bloomberg, ma quest'oggi faremo anche il punto sui sondaggi, il punto anche sui gusti musicali di Donald Trump, perché nell'ultimo comizio, come vi raccontavamo, si è esibito quasi fosse un DJ mettendo musica per circa una mezz'oretta e in qualche modo andando a lambire anche i nostri gusti musicali. Il punto è che poi ha lambito gusti musicali che non ti aspetti, perché quando è stata fatta risuonare, sono state fatte risuonare le note di YMCA, qualcuno ha fatto un po' un 2 più 2 su quelle che sono i canoni politici dei repubblicani, in particolare di Donald Trump, e invece il significato di quell'inno tanto ben voluto dalla comunità LGBTQ. Ma ci sono altre notizie, il fatto per esempio che in queste ore è iniziato il voto americano, è successo quantomeno in Georgia con l'early voting, che però ha registrato un record, pensate, oltre 300.000 schede già inserite nelle urne. Che cosa significa tutto questo a tre settimane dall'inizio della vera corsa per la Casa Bianca? Questi temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli per il 349-238-6666, noi passiamo in rassegna altre notizie. Prima di tornare seri, posso condividere con voi una mia perplessità, ma soprattutto con Valeria Bernardi, che è curiosa. Butta l'occhio ai messaggi, Valeria Bernardi. Il primo recita: grande Matteo, ottima trasmissione. Dico io, se al quinto anno di programmazione ancora qualcuno fa confusione, evidentemente, vabbè, un rimbrotto all'ascoltatore, via. Torniamo seri, vi dicevo, le altre notizie che stanno catalizzando la nostra attenzione, mia e di tutto il team. Il fatto che questa mattina, per esempio, dopo circa tre giorni di navigazione, ne abbiamo parlato ieri, ha attraccato al porto di Shenzhen la Libra, la nave militare italiana, con a bordo il primo gruppo di migranti destinati ai centri italiani in Albania. Sono 10 egiziani, 6 bengalesi soccorsi in mare lo scorso 13 ottobre a bordo di 2 imbarcazioni di fortuna. La prima era partita da Sabrata, la seconda da Zuara, sono entrambi piccoli porti, relativamente piccoli, sulla costa libica, che storicamente sono punti di partenza delle rotte e anche importanti hub per i trafficanti di uomini. I migranti sono stati fatti sbarcare a gruppi di 4 per poi essere accompagnati dal personale italiano all'interno dell'hotspot. Lì saranno sottoposti a un secondo controllo sanitario. Poi vengono avviate le procedure di identificazione. Entro quest'oggi le persone saranno trasferite a Jader. Siamo a pochi decine di chilometri dal porto, nell'entroterra, nell'altro sito a giurisdizione italiana. Qui c'è il secondo centro, che al momento ha una capacità di 400 persone, a pieno regime sarà di 880. C'è un CPR, centro di permanenza per i rimpatri, con poche decine di posti, e infine un penitenziario con una ventina di posti. I 16 migranti, che sono i primi che testano sulla loro pelle questo nuovo esperimento, questo laboratorio Albania, saranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera, ricordiamo siamo in un paese terzo, e resteranno in questo centro in attesa dell'esito delle loro domande di asilo. Ricordiamo che ci sono 4 settimane di tempo per espletare tutte le pratiche secondo appunto questa procedura accelerata. È in corso in queste ore a Bruxelles il primo vertice tra l'Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo. È l'organizzazione che riunisce tutti i paesi arabi che si affacciano appunto sul Golfo Persico. Quindi parliamo di Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain e Oman. Il summit è presieduto da Charles Michel e dall'emiro del Qatar, Sheikh Tamim. L'obiettivo è quello di rafforzare le relazioni economiche, energetiche e di sicurezza tra i due blocchi. Ricordiamo che i paesi di questo blocco producono sostanzialmente il 30% dell'intero petrolio globale, e l'Unione Europea è il secondo partner commerciale di questo blocco di paesi, con una fetta dell'11% dell'interscambio di merci. Interessante notare anche la presenza per la prima volta del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che è vero sulla carta è il principe ereditario ma di fatto è il reggente del paese. Questo incontro è in preparazione dal 2022, quando l'Unione Europea rilanciò la partnership strategica con i paesi del Golfo. Non si parlerà solo di sicurezza energetica, si parlerà, come immaginate, anche di Medio Oriente. Parallelamente l'Unione Europea spera di ottenere maggiore sostegno dai paesi del Golfo sulla questione legata alla guerra in Ucraina. E poi in Libano, nonostante le obiezioni degli Stati Uniti su come sta conducendo le operazioni nel paese dei cedri, Israele ha ricominciato i bombardamenti su Beirut. Ricordiamo peraltro che il premier libanese Mita, che aveva incassato una rassicurazione da parte statunitense sul fatto che la capitale sarebbe stata risparmiata dai raid israeliani. Così non è stato. Questa mattina varie esplosioni sono state registrate ad Ahie, il sobborgo meridionale della capitale libanese, roccaforte di Hezbollah. Le IDF, Israel Defense Forces, hanno dichiarato che gli attacchi di oggi avevano come obiettivo materiale bellico in un magazzino sotterraneo. Non è però chiaro il numero delle vittime. Continuano anche i bombardamenti nel sud del Libano, dove oggi un attacco aereo israeliano contro Nabatie ha colpito un edificio del comune, uccidendo fra l'altro 5 persone, ma anche il sindaco della città. Ieri vi raccontavamo dei nuovi, ai noi, venti di guerra che spirono tra le due Coree, Corea del Nord e Corea del Sud, e abbiamo in parte accarezzato, tratteggiato pur sinteticamente quella che è la forza militare nordcoreana. Dico forza perché, come sapete, si sta concretizzando quella tesi denunciata da parte dell'intelligence ucraina ma anche della Corea del Sud, che svariati soldati nordcoreani stiano già combattendo in territorio sul teatro russo-ucraino. Ebbene, questa settimana circa 1,4 milioni di giovani hanno presentato domanda per arruolarsi o riarruolarsi nell'esercito della Corea del Nord, e quanto afferma l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, che ha pubblicato fotografie che ritrarrebbero file di giovani in attesa di presentare domande di arruolamento. Usiamo condizionale nel senso che la Corea del Nord spesso ci ha abituato a meccanismi di propaganda non sempre particolarmente raffinati, anche immagini particolarmente muscolari e pompose che non sempre rispecchiavano la realtà. Questo rinnovato afflato militarista dei giovani nordcoreani sarebbe la risposta ai vari sorvoli di Pyongyang che ha utilizzato droni, che ha lanciato materiali di propaganda, che sono diventati piuttosto sostenuti negli ultimi mesi. Ricorderete anche le contromosse invece nordcoreane, un pochino più terra-terra, se mi permettete la definizione, quando per esempio con alcuni oggetti aerostatici venivano lanciati misti di letame e spazzatura sui territori della Corea del Sud. Kim Jong-un ha detto: attenzione, siamo sulla una situazione sull'orlo della guerra. Secondo l'Istituto Internazionale per gli Studi Strategici, la Corea del Nord, giusto per stare sui numeri e sull'esercito, potrebbe contare su 1,28 milioni di militari in servizio attivo, 600.000 riservisti, e poi vi sarebbero i quasi 6 milioni di riservisti della Guardia Rossa, che sono, ricordiamolo, per lo più lavoratori e contadini disarmati, e quindi sulla cui efficacia c'è qualche dubbio. Naturalmente speriamo di non dover mai commentare operazioni di terra da parte di Pyongyang o Seul. Citavamo l'Arabia Saudita, la presenza di Mohammed bin Salman in sede europea. Arabia Saudita che continua, e attenzione, non voglio rubare il lavoro a Carlo Genta e trasformare il programma in qualcosa di sportivo, ma nelle prossime ore si apre un torneo molto molto importante di tennis, il Six Kings Slam. C'è naturalmente l'Italia col numero uno Jannik Sinner, torneo super milionario, 1,5 milioni di euro a testa per partecipare, 6 milioni di euro in montepremi, una tre giorni che promette di riaccendere i riflettori su Riyadh, ed è la prova provata, l'ennesima prova e riprova del fatto che l'Arabia Saudita, così come tanti paesi del Golfo, stiano diversificando in maniera enorme la loro economia, non basandosi semplicemente sugli idrocarburi, ma andando a toccare ambiti come i servizi, ma soprattutto i mega eventi, che sono quelli che hanno una duplice funzione: da un lato naturalmente c'è un giro multimilionario di soldi notevole, dall'altro attirano turisti, quindi c'è anche un'osmosi maggiore, e dall'altra parte consentono in qualche modo di mostrare la facciata, quella migliore, quella più ecumenica, quella più internazionale, di cui questi paesi hanno mancato soprattutto negli ultimi anni. Erano i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti e notizie, dai quattro angoli del globo diventeranno le prossime puntate. Qui Nessun Luogo Lontano li chiudiamo, io butto un occhio ai nostri messaggi, voi però drizzate le orecchie, non si legge, non si sfoglia, non si guarda, l'avete capito, è la nostra copertina. Poco più di 90 secondi, Valentina Ternullo, Valeria Bernardi.
My legacy to be is make America great again. Let's not do any more questions. Let's just listen to music. Let's make it into a music.
After two attendees needed medical attention.
A doctor, please. Doctor.
Trump decided to turn the event into like a music listening party.
Let me hear that music, please.
Everyone, let's thank music. President
loud.
Trump.
Nice and loud.
God bless you. Let's send President Trump back to the White House.
This is truly one of the most bizarre things I've seen in American politics.
This guy really knows what the people want.
So play YMCA. Go ahead. Let's go. Nice and loud.
Here we go, everybody.
It's fun to stay in the YMCA. And just go to the YMCA.
Giampa, l'ha messa Trump. Io la rimetto anche alla fine. Voglio dire, sarà mica colpa mia.
Who the hell wants to hear questions, right?
Avrei dovuto immaginare un'incursione di Valeria Bernardi, perché notavo l'occhio particolarmente attento. D'altra parte c'era terreno fertile, Valeria, perché mai avevamo visto un candidato presidenziale alla corsa degli Stati Uniti utilizzare in maniera così massiccia la leva musicale, peraltro con gusti totalmente diversi, da YMCA fino al rock più spinto. Ma tant'è. E i messaggi al 349-238-6666, prima di tornare al cuore di questa puntata, che analizzerà il punto sulla campagna elettorale statunitense naturalmente, ma il ruolo soprattutto dei tanti sponsor, donatori e dei PAC, dei super PAC privati appunto nella corsa. Qualcuno scrive, andando leggermente fuori tema, ma rispondo volentieri: avete parlato, parlerete della Giorgia Meloni in Libano? Assolutamente. In che modo potranno garantirne la sicurezza? Beh, ci sono dispositivi di sicurezza di cui poco si sa, ma che normalmente sono ampiamente efficaci. Ricordo che andrà in Giordania per poi atterrare nel paese dei cedri. Qualcuno si pronuncia ancora una volta su la questione albanese: i primi arrivati in Albania saranno i più fortunati, avendo gli occhi di tutti addosso non saranno stipati come saranno in futuro. Ricordo che a regime parliamo di un turnover di 3.000 migranti l'anno, ieri sottolineavamo come fosse sostanzialmente dal punto di vista numerico un po' una goccia nell'oceano, ma tra gli intenti del governo, lo ricordo ancora una volta, c'è il cosiddetto effetto deterrenza. Staremo a vedere se questo effetto deterrenza sarà realmente efficace. Questo è quello che accade più vicino ai nostri confini italiani. Oltreoceano cosa sta accadendo? Vi dico immediatamente che guardando la media nazionale, federale, si sta assottigliando il vantaggio di Kamala Harris su Trump. Sostanzialmente non emerge un leader in maniera molto molto chiara, si va da 50% per la Harris, 47% per Trump, piccola quota di indecisi, qualcun altro dice 50% per Trump, 48% per Harris, insomma siamo veramente sul filo di lana. L'altra notizia di quest'oggi, ve l'anticipavo, è un nuovo record battuto prima ancora che si metta in moto la vera corposa macchina elettorale, perché è iniziato il cosiddetto early voting, cioè il voto anticipato, in Georgia, stato fondamentale per i due candidati, stato fondamentale anche nella recente storia perché, come ricorderete, fu oggetto di quella telefonata, anche oggetto di inchiesta della magistratura, per cui Donald Trump chiedeva al governatore di raggranellare 12.000 voti. Partiamo da questo, 300.000 voti. Un dato storico che supera ogni record. Cosa vuol dire? Buongiorno e ben ritrovato nel suo logo lontano al professor Giovanni Borgognone, insegna storia delle dottrine politiche, Università di Torino, attento osservatore della politica americana. Professore, buongiorno.
Buon pomeriggio a lei e a tutte e tutti coloro che ci ascoltano.
Allora, partiamo dal dato della Georgia. Si è quasi raddoppiato il record della scorsa tornata elettorale. Cosa significa? Che almeno i georgiani, inteso come statunitensi abitanti in Georgia, si stanno rinnamorando della politica?
La Georgia è stata al centro dell'attenzione di questa campagna, dopo ovviamente quello che è successo nella campagna scorsa. Ricordiamo che appunto nel 2020 ha aiutato Joe Biden a vincere e poi nel 2021 ha assegnato anche due seggi senatoriali democratici, quindi è stato un caso importante nella politica americana. Adesso sia i democratici sia i repubblicani sono attenti al voto anticipato, quindi anche i repubblicani hanno giocato con attenzione questa carta, mentre nelle elezioni precedenti Trump aveva provato semplicemente a, come dire, considerarla un fattore di frodi elettorali, e i georgiani sono comunque, come dire, una componente importante di questo, sanno di esserlo, sì, una componente importante di questa tornata elettorale. In Georgia vi sono stati importanti cambiamenti demografici negli ultimi anni che hanno diversificato la popolazione dello Stato, e quindi questo fa sì che anche per i democratici, che come dire erano in passato un po' in svantaggio in questo stato, adesso hanno le loro possibilità. Gli ultimi sondaggi realizzati tra settembre e ottobre danno comunque Trump ancora in vantaggio. Ecco, è uno di quegli stati, insieme alla Pennsylvania e al Wisconsin, che possono risultare decisivi. Per il momento, diciamo, potrebbe essere uno stato che andrebbe ai repubblicani.
La voce e l'analisi del professor Giovanni Borgognone, storia delle dottrine politiche all'Università di Torino. Tra poco vado ai tanti messaggi al 349-238-6666, non prima però, professore, di averla portata in vicino Oriente, ma con le lenti americane, perché una recentissima lettera del segretario di Stato Anthony Blinken e quella della difesa Lloyd Austin hanno tracciato l'ennesima linea rossa, dicendo al ministro della difesa israeliano Gallant di aumentare gli aiuti umanitari, la possibilità di accesso degli aiuti umanitari alla striscia di Gaza, altrimenti ci sarà lo stop delle armi. Ma hanno dato un orizzonte temporale che suona un po' bizzarro, perché è di un mese, quando sostanzialmente questa amministrazione sarà in piedi per gli affari correnti, per così dire, ma dal punto di vista politico potrebbe essere già scaduta. Qual è il significato? Sono due in realtà le domande: ennesima linea rossa che il governo israeliano non potrebbe ignorare, oppure qua c'è un buttare il cuore oltre l'ostacolo, dando un segnale quasi di continuità delle due amministrazioni americane?
l'impressione che danno è di provare all'ultimo in qualche modo di correggere uno dei problemi di fondo per i democratici, cioè alle spalle c'è chiaramente la campagna elettorale e non sembra un caso, non lo dico io ma lo dicono anche gli osservatori statunitensi, che la lettera sia stata firmata da Austin e da Blinken e non da Biden, e in qualche modo ha tenuto fuori anche Kamala Harris, perché è una linea sottile, è un terreno complicato per questa amministrazione, che ha provato a fare di tutto, diciamo, per tenere sotto controllo questa guerra, ma diciamolo, insomma, ecco, è proprio uno degli elementi per i quali la politica estera in questa elezione potrebbe contare più che in molte altre elezioni americane, perché dall'uscita disordine dall'Afghanistan nel 2021, dalla guerra iniziata in Ucraina con l'invasione della Russia nel 2022 e poi da ottobre 23 anche questa guerra, i democratici danno l'impressione a un elettorato magari anche poco attento a quali sono poi le cause, in molti casi, di queste guerre, al fatto di non essere in grado di gestire la situazione internazionale. Quindi questo è il grosso problema alle spalle anche di quest'ultimo tentativo disperato, con questi tempi che giustamente lei ha messo in luce, di attuazione, diciamo, della minaccia che stanno provando a fare. Nel frattempo, tra l'altro, la Harris era impegnata nella campagna elettorale in Michigan, e in Michigan ci sono molti elettori di origine araba, e uno stato, uno di quelli che i democratici rischiano di perdere proprio perché perderebbero in qualche modo un pezzo del loro elettorato. E dall'altra parte c'è Trump invece, che nell'intervista a John Michelwaite di Bloomberg News si è in qualche modo anche vantato di avere tenuto rapporti con Putin dopo essere uscito di scena. Trump è capace, questo è un fattore su cui vuole puntare, di tenere rapporti con i grandi, come dire, anche dittatori o despoti o personaggi autoritari, da Putin a Netanyahu, e questo potrebbe essere un fattore, che personaggi che invece hanno avuto un pessimo rapporto con i democratici, per i quali è un fattore per il quale Trump si presenta come un possibile pacificatore, come un uomo in grado di riportare l'America in qualche modo a evitare queste dispendiose, tra l'altro, missioni, questi impegni internazionali. Quindi è veramente, come dire, questa lettera un gesto che sembra in qualche modo un tentativo estremo di affrontare una questione molto spinosa per i democratici. Accanto all'inflazione, all'immigrazione, c'è il problema del disordine internazionale.
Grazie mille al professor Giovanni Borgognone, Università di Torino. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, professore. Noi andiamo a sentire come se la cavano i mercati e poi torniamo, cercheremo di raccontarvi in poco più di 90 secondi cosa sono PEC e Super PEC. Attenzione, non parliamo di rap, naturalmente, non parliamo di videogiochi.
Nessun luogo è lontano.
Cara Casa Bianca, ma quanto mi costi? Beh, per il momento oltre $1 miliardo. Questo sta costando ai due partiti la corsa presidenziale, una delle più combattute, una delle più ricche di colpi di scena. Basti pensare al fatto che Kamala Harris si è sostituita in corsa come candidata allo stesso Joe Biden. Tra pochissimo daremo i numeri, in senso buono naturalmente. Sui numeri precedenti, cioè quelli dei sondaggi, un ascoltatore scrive: ma sapete benissimo che queste percentuali non significano nulla in America. La Clinton ha perso avendo il 5% in più dei voti, Biden ha vinto un po' tirato ma i voti erano più 10%. Ha perfettamente ragione, è per questo che da tempo raccontiamo che nei cosiddetti battlefield states, quelli dove più si lotta, lì si deciderà chi andrà alla Casa Bianca. Parliamo di Wisconsin, di Michigan, Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Nevada, eccetera. È lì dove bisogna andare a conquistare voto su voto, indeciso su indeciso, perché, attenzione, l'altro aspetto, essendo una politica ormai americana molto polarizzata, molto cristallizzata, di solito chi è democratico rimane democratico, chi è repubblicano rimane repubblicano. Il punto è far andare a votare nuove persone, e staremo a vedere se quel dato della Georgia conferma un rinnovato impegno civico anche degli abitanti della Georgia, e soprattutto convincere gli indecisi. Ma ci sono altri numeri che volevamo raccontare, un altro aspetto, quello più fondamentale se volete, soprattutto adesso che mancano 3 settimane, adesso i tour si fanno sempre più intensi, i candidati sono un pochino più stanchi, devi convincere gli indecisi, devi attrarre a te i dubbiosi, insomma è ora di parlare di soldi. E quindi vuol dire parlare di una macchina immensa, capace di raccogliere centinaia di milioni di dollari, fondata su semplici cittadini che lavorano come volontari, ma anche su strateghi politici, professionisti del lobbismo e interessi aziendali più o meno dichiarati. Benvenuti nel meccanismo di finanziamento della politica americana, un territorio dove slanci idealistici e interessi privati si mescolano di continuo. Prima di tutto ci sono le ragioni fiscali. Ogni dollaro speso da un cittadino per finanziare una campagna elettorale è detraibile dalle tasse, ma le norme impongono diversi limiti alle cifre che si possono donare al comitato del singolo candidato e all'espressione territoriale del partito, e le somme si aggirano intorno alle migliaia di euro. Ecco allora l'avvento dei cosiddetti PAC e Super PAC. Di che si tratta? L'acronimo sta per Political Action Committee, ossia Comitato di Azione Politica. È un gruppo di privati cittadini o organizzazioni come aziende e sindacati che si riuniscono per sostenere un certo candidato o una certa questione politica. Anche i PAC sono sottoposti a severe limitazioni sulle somme che si possono raccogliere, ma dal 2010 sono nati i cosiddetti Super PAC, ossia organizzazioni che dopo una sentenza della Corte Suprema possono raccogliere cifre illimitate. I Super PAC devono tenersi formalmente lontani dal candidato, ma sostenendo una causa o una linea politica vicina alle sue posizioni, finiscono ovviamente col fornirgli un aiuto diretto. Oggi i Super PAC si presentano come la grande forza dietro le elezioni americane, e le ultime statistiche dimostrano che le presidenziali del 2024 saranno le più costose di sempre. Se tra luglio e settembre il cosiddetto America PAC, guidato da Elon Musk, ha raccolto 220 milioni di dollari, nello stesso periodo i democratici di Future Forward USA e di altri PAC democratici hanno ottenuto 663 milioni. E poi naturalmente ci sono alcuni singoli che svettano, alcuni nomi, un po' li abbiamo fatti. Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, ha un patrimonio netto di 246 miliardi di dollari, ha sempre gli occhi al cielo, e ci andremo nell'ultima parte della trasmissione, ma finora, pensate, ha versato 75 milioni di dollari alla campagna di Trump. Peraltro si vocifera che potrebbe avere un ruolo nella futura amministrazione Trump. Poi c'è per esempio Miriam Adelson, miliardaria, filantropa e attiva nella lotta alle tossicodipendenze, è un medico ed è proprietaria della Las Vegas Sands Corporation, il colosso del gioco d'azzardo e dell'ospitalità, fondata dal marito Sheldon Adelson, morto 3 anni fa. Altri grandi nomi, stavolta di segno democratico, c'è Michael Bloomberg, per esempio, il magnate della finanza e dell'informazione, è stato anche sindaco di New York, che ha versato 42 milioni di dollari alla campagna di Kamala Harris. Ma anche l'high-tech, per esempio, o quantomeno una parte di esso, che abbraccia il Partito Democratico, come Reid Hoffman e Michelle Yeoh, coppia di miliardari residenti a Seattle, nello stato di Washington, che si occupano soprattutto appunto dei tech. Uno dei due peraltro era anche dirigente di Apple. Questi un po' di nomi, un po' di numeri, per darvi conto di che cosa? Beh, che se non hai a disposizione tantissimi soldi, o di tuo, o li chiedi in giro, non potrai mai arrivare alla Casa Bianca. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Francesco Clementi, insegna diritto pubblico comparato, Università Sapienza di Roma, autore insieme a Gianluca Passarelli del libro Eleggere il Presidente, gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi, edito da Marsilio. Professor Clementi, buongiorno, ben ritrovato.
Grazie per l'invito, buongiorno a voi.
Allora, intanto una domanda un po' naif e un po' provocatoria. Se è vero che questa campagna presidenziale è la più costosa di sempre e le cifre sono veramente esorbitanti, la democrazia americana non sta correndo il rischio di diventare una ricchissima oligarchia?
No, in parte no, e non lo è per una semplice ragione, perché il finanziamento dei privati alla politica americana è un finanziamento che parte da $3, e per cui le cifre che noi stiamo ascoltando, che voi state dando molto correttamente, sono cifre in realtà che possono essere tanto quelle ricchissime da, che ne so, Elon Musk a Donald Trump, sì, tanto i $3 su $3 che danno i giovani americani, non solo giovani americani, che decidono di sostenere così con il portafoglio il loro voto politico.
Chiarissimo. Professor Clementi, però c'è un altro motivo di frizione, almeno a mio modesto avviso, che è questo: come fa il sistema americano a bilanciare, in alcuni casi sterilizzare, le agende personali dei grandi donatori? Se Elon Musk in cambio forse riceverà un ruolo di peso nell'amministrazione statunitense, come facciamo a sapere che sta donando al candidato repubblicano perché crede nell'ideologia repubblicana e non per un suo tornaconto personale? E viceversa, potremmo tirare in ballo Bloomberg, per esempio, da parte democratica. Non ci potrebbe essere un cortocircuito? Lui che governa dei media importantissimi e finanzia una certa parte politica, insomma, come si sterilizzano le intenzioni private dei donors rispetto al grande disegno statale americano?
Con una sola risposta: la trasparenza. La Federal Electoral Commission, la FEC si chiama così, pubblica praticamente quasi tutti i giorni i dati sui finanziamenti che ricevono di ciascun candidato, e questo naturalmente espone il candidato che riceve il finanziamento, anche il grandissimo finanziamento come quelli che lei citava, evidentemente alla grande domanda: ma se Tizio finanzia così tanto Caio sarà a questo punto sottoposto al ricatto, come dire, del grande finanziamento, sì, e quindi darà quello che i soldi in qualche modo impongono, gli chiedono? In parte questo emerge già dentro, per esempio, le grandi campagne presidenziali che poi portano spesso gli amici del presidente, che hanno poi finanziato quello che diventa presidente, ad essere, non so, ambasciatori in giro per il mondo, sì, e questo come un fatto pubblico, e quindi diciamo tutti gli eletti lo sanno. In parte evidentemente questo strumento di trasparenza pubblica, si va sul sito e si vede, è veramente molto semplice, fa sì che tutto ciò consenta evidentemente all'elettore americano di misurare nel lungo percorso per le presidenziali chi sta con chi e farsi un'idea, e dentro quell'idea naturalmente scegliere e votare.
La voce del professor Francesco Clementi, diritto pubblico comparato, Università Sapienza di Roma, nostra guida, anche se volete, sui meccanismi non troppo noti, direi, almeno nella pubblica opinione italiana, rispetto appunto a questa straordinaria campagna presidenziale. Dico straordinaria, professor Clementi, perché abbiamo assistito a una serie di colpi di scena notevoli. Innanzitutto il cambio in corsa del candidato presidenziale democratico, i tentativi di assassino di Donald Trump, una situazione internazionale francamente straordinaria, lo dico in senso molto strettamente etimologico, totalmente fuori dall'ordinario. Chi l'ha preceduto, il professor Borgognone, Università di Torino, diceva: forse come non mai la politica estera sta pesando nel voto americano, il ritiro dall'Afghanistan, la guerra in Ucraina, la guerra in Vicino Oriente. È d'accordo, perché storicamente la politica estera non è che ha cambiato tanto l'intenzione di voto degli statunitensi, no?
Beh, io sono per la tradizione, fino a un certo punto tutto ciò lo è. La politica estera cambia per gli statunitensi solo se tornano, lo dico in maniera molto brutale, sì, mi perdoni, le bare con le aerei. Sì. Cioè se tornano gli americani e vedono i loro figli e i loro nipoti i morti. E in genere negli Stati Uniti, come pressoché tutti i paesi del mondo, si vota innanzitutto per l'economia. Se l'economia funziona, difficilmente il presidente che si ricandida perde. Se l'economia non funziona, il presidente e la sua squadra, il suo partito innanzitutto, rischia di perdere. Si vota sempre con il portafoglio, a maggior ragione, come si diceva prima, per un paese che fa del rapporto tra voto ed economia, tra soldi e scelta elettorale, uno dei cardini della libertà appunto di espressione, non da ultimo perché, come sappiamo bene, negli Stati Uniti il finanziamento è sostanzialmente privato, e quella parte piccola di finanziamento pubblico che c'è per le elezioni presidenziali, siccome sono molto vincolate, molto controllate, come essendo appunto un finanziamento pubblico, nessun candidato lo prende, tutti scelgono di procedere per un finanziamento privato che, dopo la sentenza della Corte Suprema, la ultima più recente, sì, la Citizens First United, è molto aperta a un finanziamento dei privati senza grandi controlli e senza soprattutto grandi limiti, appunto, come lei diceva.
Grazie mille al professor Francesco Clementi, Università La Sapienza di Roma. Ricordo il suo Eleggere il Presidente degli Stati Uniti da Roosevelt a oggi, e l'oggi è il 5 novembre. Staremo a vedere. Professore, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Noi lasciamo quella strada, lastricata di, decidete voi, che conduce alla Casa Bianca. Andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi torniamo, occhi al cielo, si parte, si va verso lo spazio.
Nessun luogo è lontano.
Tante le reazioni al 349-238-6666 sul nostro tratteggio della costosità della campagna elettorale statunitense. Qualcuno scrive: stiamo parlando di un letterato complottista, parla dei repubblicani, pronto a sposare fake news di poco sconclusionate, su circoli di pedofili cannibali nelle pizzerie, scie chimiche per creare uragani e voti rubati. Davvero dovremmo credere che vadano a studiare i report sul lobbismo? Mi sembra un approccio accademico lontano dalla cruda realtà. In realtà il professor Clementi raccontava di come il sistema sia assolutamente trasparente. Poi ridurre tutto l'elettorato repubblicano a una manica di complottisti mi sembra francamente lontano dalla realtà e irriverente. È chiaro che quella parte lì della narrazione repubblicana va a chiamare una parte dell'elettorato, ma non può essere assolutamente tutta, non vi è alcun dubbio. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, a Emilio Cozzi, collega, giornalista, esperto di spazio e anche di videogiochi. Ciao Emilio, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno Paolo, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, sento un collegamento un po' stentato perché ho come la sensazione che tu sia in un luogo importante e nevralgico, quasi come uno spazioporto, ma dici dove sei innanzitutto.
Sono a Milano, quello sì, però all'International Astronautical Congress, che è sostanzialmente il consesso spaziale più importante del mondo. Allora,
aspetta che ti fermo Emilio, perché è vero che sei a Milano, però aspetta Emilio, ti fermo perché è vero che sei a Milano, ma in realtà la connessione è quasi marziana, cioè probabilmente sarebbe migliore se tu fossi su Marte. Sostanzialmente Emilio Cozzi, lo sapete, con lui stiamo esplorando la terza dimensione della geopolitica, un podcast originale Radio 24 che esce tutti i martedì, la seconda puntata è fuori, tutta dedicata agli spazioporti. Sostanzialmente io coi piedi per terra, lui con gli occhi al cielo, proviamo a esplorare come la grande partita geopolitica abbia un riflesso, un riverbero nello spazio e poi una ricaduta anche sulla Terra. Adesso Emilio, se riusciamo a ripristinare il collegamento con lui, è a Milano al 75esimo International Astronautical Congress, è il consesso mondiale dello spazio, l'evento più importante dove fra l'altro vi sono nomi eccezionali nell'industria aerospaziale, non soltanto, ci sono colossi industriali, ci sono leader, istituzioni pubbliche, non c'è Elon Musk, se ho ben letto, adesso staremo a vedere se Emilio ci racconterà qualcosa da questo punto di vista, ma con Emilio volevamo esplorare non soltanto quello che è il tema dello spazioporti, se avremo tempo, ma soprattutto, vediamo intanto se Emilio è tornato. Emilio, eccolo.
Ci sono, Giampaolo.
Oh, adesso si sente. Sono. Guarda, mi sembri quasi quel pezzo di vettore che è ritornato sano e salvo qualche giorno fa a terra, no? Te la butto lì così.
Mi piace il paragone, anche se era un pochino più grosso di me, stiamo parlando di un oggetto di più di 50 metri con un diametro di 9, che è tornato a terra ed è stato acchiappato al volo da una gru gigantesca che si chiama Mechazilla. Non è un caso, stiamo parlando ovviamente di SpaceX e di Elon Musk, per cui le esagerazioni sono all'ordine del giorno.
Parliamo di Elon Musk, e peraltro nome evocato in quasi tutta questa puntata, Emilio, perché stiamo parlando del ruolo dei finanziatori, degli sponsor privati nella lunga campagna presidenziale. Elon Musk naturalmente ha un posto di riguardo. Noi ne abbiamo parlato nella prima puntata del nostro podcast, Geopolitica dello Spazio, mentre nella seconda, fuori da ieri, parliamo degli spazioporti. Visto che tu hai citato il rientro a casa del pezzo di vettore, diciamo, che è qualcosa di straordinario, no? Correggimi se sbaglio, perché una volta si lanciavano e si buttavano via. Adesso c'è il riciclo che consente economie di scala notevoli.
Decisamente sì, e in questo caso appunto quello del rientro del Falcon Heavy, del primo stadio ovviamente alla base, è stato per la prima volta tentato ed è riuscito un approccio alla stessa rampa di lancio, per cui sostanzialmente dovete immaginare questa gigantesca gru con dei bracci che sono stati rinominati chopstick, un po' ridimensionando in realtà l'importanza delle dimensioni. Il razzo parte da lì, poi torna esattamente dove era partito, viene preso da queste bacchette e sostanzialmente rimesso a terra, dove può essere immediatamente ricaricato e fatto ripartire. Questo cambierà radicalmente il settore, questo ancora non esiste, ma io credo che a pochi mesi vedremo davvero una Starship, cioè un'astronave completa, ripartire. E questo, tornando al discorso degli spazioporti, cambia la geopolitica dello spazio, perché sostanzialmente permette di acquisire delle stazioni di partenza dei vettori dove prima non esistevano, e particolarmente efficaci, perché davvero il ritmo di lancio potrebbe essere frenetico fra poco.
Certo. E fra l'altro, realizzando la seconda puntata dedicata agli spazioporti, ci siamo lanciati in una serie di dissertazioni, anche di paragoni, tu sempre con gli occhi al cielo, anche un po' la testa fra le nuvole, diciamolo, Emilio Cozzi, io terra terra, e nel senso che gli spazioporti sono molto molto simili come importanza, rilevanza logistica e geopolitica anche a importanti hub commerciali, a porti marittimi. Per esempio il caso di Djibouti è qualcosa di eclatante, no? Perché di fronte a un choke point di livello mondiale sostanzialmente trovi più o meno gli eserciti di tutto il mondo, ed è importante qui sulla terra, è importante sull'acqua, ma è importante anche sullo spazio. Credo che sia un bel esempio, abbastanza eclatante, no?
Credo che sia un esempio tra i migliori che tu potessi fare. Anche
vabbè, grazie, adesso ce la cantiamo e ce la suoniamo.
Però introduce, caro Giampaolo, tu questo lo sai bene, un altro aspetto, o meglio un'altra superpotenza spaziale, cioè la Cina. Perché a Djibouti la Cina farà un investimento di probabilmente più di 1 miliardo per realizzare tutte le infrastrutture di lancio e addirittura una zona abitata con tutto quello che serve per servire la zona di lancio. Per cui stiamo parlando anche in questo caso di una potenza che diventerà, che lo è già in realtà, ma diventerà ancora più rilevante nello spazio attraverso proprio un hub che è quello di Djibouti. Assolutamente d'accordo.
Grazie mille Emilio per essere stato con noi. Ricordo Emilio Cozzi, giornalista, esperto di spazio, ma non soltanto, coautore e co-viaggiatore nella nostra esplorazione della terza dimensione della geopolitica. Tempo quasi scaduto. La mia clessidra immaginaria qua di fronte agli occhi ha esaurito i granelli di sabbia, il che vuol dire che ci sono proprio gli ultimi, quelli necessari per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. questa non so se salutare, te lo dico. E ringrazio gli ascoltatori, ovviamente, per essere stato ascolto, la partecipazione. Ringrazio tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Non ringrazio Valeria Bernardi, ma vi do appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.